davvero uno dei pochi strumenti a disposizione di chi vuole mantenere un'informazione libera da queste parti. E andiamo ad iniziare con insomma la puntata di oggi, che è dedicata, direi, in discreta parte al tema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno dei nostri temi che ritorna e di cui, diciamo, le esagerazioni sono talvolta molto forti, c'è una voglia di spararla grossa molto forte, ma in effetti anche i dati reali però sono piuttosto eclatanti. In genere le due cose si dovrebbe pensare che sono ai due lati opposti, no? Cioè, o i fatti sono pochi, le dichiarazioni sono tante, oppure altrimenti le dichiarazioni sono appropriate. Qui invece i fatti sono tanti, ma le dichiarazioni sono esageratissime.
Sì, le dichiarazioni superano abbondantemente i fatti.
Ed è proprio il caso di quello che è successo recentemente in una delle aziende che si occupa molto di intelligenza artificiale, è un'azienda che potreste aver sentito già nominare, si chiama Google.
Sì, Google, diciamo, noi ne abbiamo parlato tantissime volte per i più svariati argomenti. Il motivo è chiaro, perché Google, o meglio la sua azienda madre che si chiama Alphabet, in realtà è una specie di piovra che penetra in quasi tutti gli argomenti che riguardano l'informatica, i dati, il mercato, le nuove tecnologie, eccetera.
Con la piccola differenza che le piovre nella maggior parte dei casi non procedono per acquisizione,
sì,
che invece è una strategia tipicamente di Google, qua, di comprare chi sembra promettente su un certo mercato.
Vabbè, questa è una cosa vecchia in realtà. Sì, sì. Pensiamo alla Microsoft, che il DOS se l'è comprato.
Certo.
Google, diciamo, tra le tante altre cose che fa, c'ha un'unità che si occupa di intelligenza artificiale. Anzi, in realtà ne ha più, ha tante unità che si occupano di intelligenza artificiale, alcune anche con argomenti diciamo che potrebbero sembrare strani per un mostro dell'economia e della finanza come Google, tipo quelle che si occupano di etica dell'intelligenza artificiale. La storia che raccontiamo ora praticamente si svolge all'interno di una di queste unità che si occupa appunto di etica dell'intelligenza artificiale, in particolare diciamo, lo scopo di questa unità era scoprire se l'intelligenza artificiale potesse evolvere verso discorsi discriminatori, razzisti e roba del genere. Diciamo, questo era l'argomento. Però che è successo?
Che cosa è successo? È successo che qualche mese fa, e la notizia potreste averla letta perché ha girato parecchio anche, insomma, diciamo, le pagine tecnologiche dei quotidiani, ma anche più diffusi in Italia, e soprattutto diciamo, dei siti che più specificamente si occupano di tecnologia, hanno dato ampio risalto alla questione. Uno dei dipendenti di Google, nel presentare un'altra delle, insomma, diciamo, degli, chiamavo delle intelligenze artificiali, insomma, degli strumenti che uscivano da casa Google, che si chiama Lambda.
Sì, e che sarebbe un generatore di chat, praticamente, un chatbot, dotato però di intelligenza artificiale.
Esatto, il che, come dire, messa così, è un tema, è un classicone, diciamo, sì, i chatbot basati su intelligenza artificiale. Per chi lo sa, cioè, qualcuno le ha infilato uno dentro un editor, diciamo, circa 40 anni fa, semplicemente perché le due passioni lo accomunavano, ma questa è un'altra storia, una brutta storia.
E qualcuno continua a usare quell'editor, incredibile.
Esattamente, è una brutta storia su cui noi non entreremo nei particolari, ma diciamo che il chatbot, proprio per la sua stringatezza, in realtà è uno delle prime cose su cui si è tentato di fare delle cose che sembrassero un po' umane, e proprio per, in realtà, per la caratteristica che in chat tendiamo a scrivere peggio. Questo lo rende più semplice da imitare. Gli umani sono più semplici da imitare quando danno il peggio di sé. Fatto sta che Blake Lemoine, abbiamo concluso che dovrebbe essere la pronuncia corretta.
Sì, potremmo sbagliare la pronuncia, però siccome lui si dichiara un Cajun, quindi un creolo francese della Louisiana, probabilmente utilizza la pronuncia francese per il suo cognome, quindi noi continueremo così, potremmo sbagliarci, però...
Si definisce anche molte altre cose che ora vi diremo, ma nel frattempo ha definito l'intelligenza artificiale dicendo che, secondo lui, ormai si era arrivati al fatto che quell'intelligenza artificiale fosse senziente.
Sì,
si era superato quel punto.
Sì, lui è arrivato a sostenere che sostanzialmente il chatbot con cui parlava si poteva definire dotato di autocoscienza. Per la precisione, quello che diceva lui era diciamo, sostanzialmente sembrava di interagire con un bambino di 7-8 anni. Quindi sostanzialmente un livello di intelligenza avanzato, cosa che noi diremmo 7-8 anni.
Cioè, è una persona intelligente.
È una persona intelligente.
Se si deve ancora formare, ma l'intelligenza inizia già a svilupparla parecchio. Questa sarà la sua dichiarazione che da subito, diciamo, ha valso grande pubblicità al progetto, alle dichiarazioni di Google, no? Insomma, se ne è parlato in chiave dubbiosa ma entusiasta. Il seguito però è che Google in realtà non l'ha presa bene, cioè questa che poteva sembrare, poteva essere letta come una bordata pubblicitaria con cui Google, per bocca di uno dei suoi dipendenti, faceva un proclama molto grande. Invece Google fa subito capire che, al contrario, quella era un'iniziativa personale con cui Google non era per niente d'accordo, e l'ha sostanzialmente licenziato, o meglio l'ha messo in aspettativa, penso sia la traduzione più corretta per administrative leave, comunque in aspettativa forzata, sostanzialmente un licenziamento.
L'ha sospeso
dall'incarico,
cioè, non l'ha ufficialmente licenziato, però l'ha sospeso
e ha anche detto in maniera chiara che il motivo sì era proprio quell'affermazione, quindi l'ha negato assolutamente, e diceva: questo non è il modo con cui Google si approccia al problema, non siamo d'accordo con l'affermazione, pensiamo sia falsa. Insomma, nella maniera più chiara possibile Google si è distaccato da quello che dice questa persona. Si possono dire tante cose, fare tante barzellette sugli ingegneri, ma in genere lo stereotipo non li vuole esattamente come delle persone che fanno proclami non basati su, per carità, un'interpretazione loro di dati oggettivi e sperimentali. E qui viene un po' questa nota di colore dell'essere nella scavare. Ma che cos'è? Da dov'è che viene questo tizio?
Sì. Allora, il tizio in questione che ha fatto questa affermazione appunto un po' strana, volendo, per, in un mondo dove la gente va con i piedi di piombo, ha una formazione un po' particolare. Infatti noi all'inizio la nostra curiosità è stata attirata dal fatto che all'interno della sua firma lui dichiarava di essere un ingegnere informatico, ovviamente, un padre, un veterano, un ex incarcerato, vabbè, tutto normale, un ricercatore di ingegneria artificiale, un Cajun, va bene, si riconosce etnicamente, un prete.
E, insomma, già quella, come dire, la somma di veterano, carcerato, ingegnere, è sicuramente un percorso particolare. Singolare, poi pure prete, non è un banale pastore protestante,
sì,
perché sembra aderire ad una linea, diciamo, più misticista.
In realtà noi avevo cercato perché ero curioso di capire se fosse un prete cattolico, visto che era un Cajun, o un protestante, o, visto le foto che mi sembravano un po' particolari, mi era venuto il dubbio che fosse un prete voodoo, visto che in realtà non è nessuno di tutti questi, ma lui si definisce un mistico cristiano, ed è, diciamo, fa parte, diciamo, lui si definisce un prete, appunto, di una gruppetto religioso, diciamo, che essenzialmente sono analoghi, se vogliamo, ai cabalisti per gli ebrei o ai sufi per i musulmani, e che si occupano di esoterismo e mistica, diciamo, in ambiente cristiano.
Insomma,
diciamo,
un personaggio.
Quelli più critici l'hanno definito un misto cristiano pagano, per essere precisi.
Un personaggio che sicuramente può avere dal macchettistico, ma occhio qui a non fare la semplificazione su cui, no, secondo me potrebbe anche essere facile cascare, di opporre, no, questo personaggio, no, e dargli così, no, diciamo, emarginarlo per via delle sue stranezze, confrontandolo invece con la serietà di tutto il resto del gruppo, no, di etica di Google, ci dovrebbe anche chiedere ma in fondo come c'è finito in un gruppo di tutte quante persone a modo questo personaggio che invece trae delle conclusioni così svalvolate. In fondo è lui che è strano, il resto del mondo, l'intelligenza artificiale in effetti non ha nulla a che vedere con questo, perché nel mondo dell'intelligenza artificiale la maggiori aziende si stanno dando dei codici etici e stanno ricercando proprio nell'etica dell'intelligenza artificiale, perché, come dire, si ha la consapevolezza diffusa del fatto che l'intelligenza artificiale ha una grande potenza ed è anche un argomento nuovo su cui in molti casi è anche proprio difficile capire quali sono le risposte etiche.
Sì, su questa cosa
non abbiamo già delle risposte.
Su questa cosa mi preme ricordare che anche grandi personalità del mondo informatico, tipo Bill Gates, che indipendentemente da quanto lo consideriate grande, comunque è una personalità degna di essere ascoltata, non è affatto favorevole all'intelligenza artificiale, anzi lui è un sostenitore del rischio di spingersi troppo avanti con l'intelligenza artificiale. Quindi diciamo, in realtà ci sono delle voci critiche, anche per questo gran parte delle società che lavorano sull'intelligenza artificiale è diventata un pochettino, come dire, cauta nelle affermazioni da fare, perché siccome c'è questa discussione su un eventuale pericolo di sviluppo di un'intelligenza artificiale troppo intelligente, che diciamo diventi pericolosa per il genere umano, e di queste discussioni si stanno parlando, ovviamente chi ci lavora vuole fare sembrare, no, è sempre tutto sotto controllo.
È tutto sotto controllo e ci sono dei gruppi etici che tengono, come dire, la barra ferma. Per esempio a Google evidentemente hanno ragionato approfonditamente prima di concludere l'accordo di cui vi stiamo per parlare. È per la verità un accordo di cui non mi ricordo bene quando, ma qualche tempo fa vi avevamo già detto del fatto che esisteva questa trattativa per un accordo, e ora sono usciti recentemente maggiori dettagli. Si tratta di un accordo tra Google e lo Stato di Israele, in particolar modo proprio per obiettivi, diciamo, che non insomma, in questo caso non si tratta, cioè Israele è sicuramente uno Stato che cerca, no, anche di mascherare le sue politiche militariste molto forti dietro a operazioni umanitarie di facciata, ma non è questo il caso in questione, perché qui si tratta proprio dell'uso dell'intelligenza artificiale anche con il supporto tecnologico di Google all'interno del progetto Nimbus, che è proprio un progetto sulla sorveglianza delle persone. A quanto pare quindi questo è ok, quindi non si può dire che un'intelligenza artificiale sia senziente, perché questa è una roba da mistici. Si può invece tranquillamente dire che uno dei paletti fermi delle IA, che è il fatto che le intelligenze artificiali non devono arrecare danni agli umani, sia rispettato in presenza di un accordo di questo genere.
Che le due cose che possono essere viste in un unico filone sono appunto queste: se tu arrivi a sospettare che l'intelligenza artificiale possa avere una forma di essere in un modo senziente, perderebbe la neutralità che invece, diciamo, la ditta produttrice vorrebbe che venisse propagandata. Questi accordi, questi progetti, con questo progetto Nimbus praticamente in Israele, sono fatti, diciamo, sulla base dell'idea che l'intelligenza artificiale deriva tutto dai dati che raccoglie, di conseguenza è neutrale, cioè è imparziale, non ci sono problemi da questo punto di vista. Cosa che in realtà noi sappiamo, tante volte ne abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale anche nella più semplice, lasciando perdere se è senziente o no, ma anche nella più semplice delle forme, è comunque dipendente dai dati di training dell'intelligenza stessa, quindi questa cosa è sempre sbagliata, però la propaganda vuole che sia così.
Sì, esattamente. E tornando all'accordo con Israele, andiamo a vedere di che cosa si parla. Si parla per esempio del ecco, perché diciamo quello che abbiamo sono il fatto che sono usciti fuori dei, cioè, un leak di materiali di formazione. Che cosa c'è in questi materiali di formazione? C'è per esempio il fatto che Google darebbe tecnologie di riconoscimento automatico per quella che chiama le API di Vision, quindi la capacità di riconoscere cosa è un camion, cosa è una persona, con una, promettono, massima precisione, quindi proprio visione artificiale, ma anche il riconoscimento di scene di violenza, il ritrovamento di oggetti specifici e, udite udite, anche ritorna, questo è un grande classico del, degli utility di sorveglianza dell'intelligenza artificiale, l'intenzione di riconoscere i sentimenti. In che senso riconoscere i sentimenti? Nessuno qui è particolarmente interessato a intercettare le sindrome depressive prima che queste facciano troppo soffrire gli individui. Qui in genere quello che le persone vogliono riconoscere è quando è che le persone sono arrabbiate. Quindi tipicamente l'esempio che si fa è poter riconoscere una rissa o un altro episodio di violenza prima che questa abbia luogo. Ora, l'idea che dalla semplice visione fotografica si possano capire i sentimenti interni di un individuo in genere viene considerata completamente infondata, o che allo stato attuale
non ci sono dati che dicano sì, è vero, ci riescono.
E tuttavia questo,
dati conclusivi perlomeno, i dati parziali ne trovate
quanti ne volete, BZF,
però i dati conclusivi non ce ne sono.
Tuttavia questo viene regolarmente riproposto, è un classico dei sistemi integrati di sorveglianza che promettono di fare meraviglie più di quanto, perché poi devono promettere il fatto di essere in grado di riconoscere cose che un banale umano non saprebbe riconoscere, e mentre qualsiasi persona presente in un luogo, se vede una situazione di violenza, se ne accorge, chi è che è in grado di riconoscere qualche cosa prima che essa avvenga? Solamente l'intelligenza artificiale, ci promettono. Il problema non è solamente nella pretesa scientifica, per cui chiaramente dietro ad un prodotto fatto da un'azienda con un'ottima reputazione, venduto come un grande ritrovato tecnologico, questo diciamo assume un'aura di autorevolezza, ma il problema è che da queste indicazioni assolutamente non ben dimostrabili poi seguiranno delle conclusioni concrete, cioè ci potrebbe essere qualche persona che potrebbe essere arrestata o addirittura vittima di violenza perché un sistema automatico aveva ritenuto che quella persona, anche se non aveva ancora commesso nulla, lo stava per fare. Questo è lo spostamento che questi sistemi fanno ogni volta che tirano in ballo la predizione.
Sì, quando questi sistemi, diciamo, predittivi vengono utilizzati a livello statale, come a livello delle forze dell'ordine, come sembra succederà in questo accordo con il governo israeliano, ovviamente i danni per la vita delle persone possono essere, diciamo, di un certo livello. Dicevamo, su questa cosa Google si sta buttando molto e appunto non può rischiare di mettere in pericolo questi progetti con diciamo di facendo uscire informazioni controverse sull'intelligenza artificiale.
Su questa tuttavia cosa, di intelligenze, di cose controverse, ce n'era anche un'altra che volevo citare, non so se stavi per saltarla,
no, vai.
Ma mi rimetto in mezzo, che riguarda, questa purtroppo ha, diciamo, delle fonti meno solide, ma l'articolo che abbiamo trovato la cita, diciamo, le dichiarazioni sono venute chiaramente coperte da anonimato da dipendenti Google, che raccontano come in un incontro con rappresentanti dello Stato israeliano sia stata posta a quel del marketing, probabilmente, suppongo io, ma questo non viene chiarito, di Google, una domanda, cioè: ma questi sistemi possono essere utilizzati anche come riconoscimento delle bugie? Mm-hmm. Ora, piccola premessa su che cos'è questi sistemi. Google non solamente vende, diciamo, dei sistemi di intelligenza artificiale pronti all'uso, cioè qualche cosa che ti, diciamo, assolve delle funzioni immediatamente, ma in un certo senso vende anche cruda potenza di calcolo, cioè ti vende un sistema, o te lo noleggia se preferite, dite come volete, in cui l'acquirente, quindi in questo caso Israele, può poi sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale basandosi su un qualche prodotto. Quindi nel caso specifico Google non sta vendendo delle macchine della verità, perché questo lo catapulterebbe immediatamente in disgrazia. Sta vendendo dei sistemi in cui chiunque, se vuole, può farci sopra dei sistemi di intelligenza artificiale, e avrebbe detto ai rappresentanti dello Stato israeliano che sì, in fondo un sistema di riconoscimento della verità potrebbe anche essere qualcosa di tentabile, che sarebbe compatibile con il sistema che gli stanno dando. Ora, questo, benché non sia nella stessa categoria di quello che abbiamo detto prima, perché il sistema di riconoscimento delle emozioni e quindi di anticipare la violenza è proprio qualcosa che Google vende, quindi è un sistema direttamente sviluppato da Google, nell'altro caso invece non si tratta di qualche cosa sviluppato da Google, ma comunque si tratta di chiaramente fa capire il contesto in cui Google si sta immergendo completamente.
Sì, il ragionamento qua è io ovviamente, poiché sono una ditta globale che deve vendere anche in paesi in cui c'è una sensibilità particolare a queste cose, non ti posso vendere il prodotto che tu vuoi, però ti vendo i pezzi per fartelo. Quindi se tu hai le competenze per fartelo, o altra cosa possibile, c'hai delle aziende, e Israele da questo punto di vista non è ben fornito, delle aziende disposte a fare questo tipo di studi, noi ti mettiamo a disposizione la potenza di calcolo e i materiali, i pezzi per poterti costruire un tuo software che possa sfruttare le intelligenze artificiali già più avanzate che ha a disposizione Google. Cioè, non devi rifare tutto da zero.
Mi sembra che hai dimenticato un altro dei possibili approcci che si possono utilizzare, che è un approccio che in Israele da ormai decenni va parecchio, che è quello semplicemente dell'incarcerazione senza giusto processo. Mm-hmm. Cioè aumentare il repertorio di prove non conclusive con il quale pur tuttavia si può finire in carcere a tempo indefinito.
E da questo punto di vista questi sistemi funzionano perfettamente, perché questi sistemi non ti danno la certezza, ti danno però dei matching di probabilità. Se tu sei un paese in cui sei abbastanza di bocca buona sulla differenza tra prova e indizio, una cosa che ti dice ok, c'è un 60% di probabilità che questo tizio con un falafel in bocca in realtà ha dentro sta per farsi esplodere, allora se per te questa cosa può essere considerata una prova, prego, cioè, quindi questo è un rischio che c'è. Volevo dire semplicemente una cosa rispetto a quello che avevo detto prima, che noi ci stiamo puntando su Google. Ho anche detto del fatto che Bill Gates è molto critico con queste cose dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo però che, nonostante Bill Gates sia molto critico con le cose sull'intelligenza artificiale, i possibili super sovrasviluppi che potrebbe avere se arrivasse a un livello di intelligenza
troppo
elevato,
punta più sul chip sotto pelle.
Esatto. In realtà anche la Microsoft ha le sue, non vorrei che si passasse l'idea che Google è cattivo, ma in questo caso Microsoft buona, no? Anche no. La Microsoft c'ha la sua sottosezione che si occupa di intelligenza artificiale, quindi e alla fine si tratta semplicemente di quali clienti c'hai, però i movimenti sono sempre gli stessi. Una piccola, soltanto per conclusione, tornando indietro al nostro Blake Lemoine, a proposito della storia del suo fatto di essere prete, del suo fatto di questo personaggio appunto particolare, c'è da dire che la presenza di questi personaggi particolari, probabilmente anche l'iniziale presenza di personaggi del genere all'interno di questa compagine di Google rispetto agli aridi e freddi ingegneri che noi ci aspettiamo, probabilmente nasce anche dal fatto che queste unità sull'intelligenza artificiale cercano di indagare anche sull'etica dell'intelligenza artificiale, perché lo scopo, diciamo, probabilmente la sparata grossa che l'intelligenza artificiale era senziente, però sostanzialmente il suo lavoro era questo. Ed è anche per questo, infatti lui ha pubblicamente dichiarato, del fatto che il suo fatto di essere una persona religiosa e anche un sacerdote, pur di una chiesa, diciamo, molto sui generis, è solo questo che ha fatto sì che lui potesse riconoscere il comportamento senziente. Perché, diciamo, una persona con un, diciamo, meno aperta alle cose spirituali, probabilmente non avrebbe colto certi dettagli. Ora, questa cosa ovviamente lascio a chi ascolta il giudizio di questa frase, perché significa sostanzialmente tutto, però lui ha approfittato di questo, ha utilizzato questi ragionamenti per accusare Google di discriminazione religiosa. Cioè,
Che non è male,
perché sostanzialmente lui, appunto, è stato licenziato, quasi licenziato, dicevamo, sul sembra ormai praticamente licenziato, diciamo, su queste affermazioni, ma per lui queste affermazioni sono anche una cosa di libertà di pensiero. Quindi siamo nel mondo di intelligenza artificiale, stiamo sforando pure su argomenti di questo tipo. Ora, il personaggio è particolare, però diciamo merita anche questa, anche queste ultime, queste altre ultime sue affermazioni meritano comunque un pensiero, nel senso, perché stiamo andando sul mondo dell'intelligenza artificiale, stiamo andando pure in questa direzione. A un certo punto il rischio che si cominci a parlare di anima o roba del genere per l'intelligenza artificiale, diciamo, sale.
E allora noi ci prendiamo una brevissima pausa, ma poi continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Questa è Jackie Moore. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, in questo caso torniamo con un classicone, purtroppo, di cui abbiamo già parlato un po' di anni fa.
Ovviamente ne abbiamo praticamente già parlato qualche minuto fa, perché tu hai accennato, parlando dei NIMBUS, della predizione della possibilità di prevedere in anticipo dove si svolgerà un crimine.
Esattamente, questa, solamente che nel caso del quando questa è associata a delle telecamere, si tratta più tipo dell'anticipo di un minuto, cioè del riconoscere che qualcosa sta avvenendo lì. C'è poi però un altro filone, noi un po' di anni fa ne abbiamo parlato direi estensivamente, ma è stato in effetti ormai parecchio tempo fa, ed è quello che viene chiamato predictive policing, cioè la gestione della polizia predittiva. Di cosa si tratta? Si tratta dell'idea di gestire il dispiegamento delle forze di polizia su un territorio tramite l'osservazione, diciamo, automatica dei dati, e quindi sostanzialmente con dei meccanismi di machine learning o come li volete chiamare, che vi dice dove sarà più utile mettere della polizia, e che parte poi tra l'altro su un altro assunto, tutto questo come dire sociologicamente è terribile, del fatto che la polizia vada messa nel momento e nel luogo in cui è più probabile che avvenga un crimine, quindi proprio con il compito di andare a colpire e reprimere. Un'idea chiaramente come dire della società e della devianza completamente schiacciata sull'idea del appunto puramente di colpire chi qualsiasi persona poi commetta un reato. Sistemi del genere se ne susseguono tanto tempo, noi cogliamo l'occasione per ricordarvi di questo, perché è uscito fuori l'ennesimo di questi sistemi, che naturalmente vanta di avere una precisione molto migliore di quelle precedenti.
Sì, si tratta sostanzialmente, sostiene di avere il 90% di accuratezza, è un range di circa 1000 piedi come posizione. Si tratta di un sistema
1000 piedi, vogliamo tradurlo nel
300 metri.
Bene.
Allora, questo è un sistema che, come dicevamo prima, riguarda il policing, quindi l'idea è, non è, diciamo, questa cosa vi potrebbe ricordare il vecchio film Minority Report, che era un film in cui l'intelligenza, che in quel caso non era proprio artificiale,
anzi era umanissima,
però diciamo, era vista come se fosse intelligenza artificiale, veniva utilizzata per identificare dove
soprattutto chi
e anche in parte chi, diciamo, poi diciamo viene elaborata la cosa.
Ma nel report si veniva arrestati per un crimine non ancora commesso.
Sì, però nel film viene detto che poi in realtà diciamo non era la precisione, non era là sulla persona. Comunque sì,
allora ho visto il film,
era il concetto era che veniva identificata tipo l'immagine del crimine, quindi in generale dall'immagine tu potevi recuperare il posto e la persona. Anche se non era, in teoria non era sempre così, cioè non identificava la persona.
Per quanto il sistema richiami questo, in realtà
non,
come
è
dire,
questo,
non è questo.
Non è questo completamente, nel senso che il sistema non è fatto, né un'intelligenza artificiale è fatta per identificare un possibile crimine in un possibile posto, ma è fatto per identificare la probabilità che in un dato luogo si realizzi in un dato tempo un crimine, o un dato crimine, non so se c'è questo dettaglio pure. Però il concetto è... quindi che è un sistema che vi fornisce una maggiore probabilità geografica che avvenga un crimine. In questa maniera l'idea è che le forze di polizia possano, diciamo, intervenire sul posto, o possono pattugliare il posto, se vogliamo dirlo in maniera più realistica, diciamo, con una maggiore frequenza, o una maggiore frequenza nei tempi, cioè nel periodo che l'intelligenza artificiale indica. Diciamo subito che questa cosa non è una cosa nuova, cioè già le forze di polizia lavorano così, solo che però lavorano così in maniera manuale, nel senso che
in realtà
che...
lavorano così anche in maniera automatica in alcune città degli Stati Uniti. Ci sono stati infatti anche un po' di organizzazioni che su questo hanno fatto dei dossier, hanno fatto pressioni perché questo venisse proibito. Al momento questo non è proibito, perché sostanzialmente il ragionamento che viene fatto è che, così come il commissario può decidere chi mandare dove, il commissario può tranquillamente anche interrogare un software e farsi dire dal software chi mandare dove, tanto in fondo la decisione ultima è pur sempre di un umano, che però tenderà a ripetere appunto quello che gli viene detto dal software, senza chiaramente nessun ragionamento sul fatto che la polizia stessa, con la violenza del carcere e della repressione che impone, è una causa, è un attore nell'insicurezza sociale che poi si tratiamo da talvolta anche in crimini.
Non è tenuto completamente in considerazione questa cosa. Su questa cosa, diciamo, vi ricordiamo anche che negli Stati Uniti, dove diciamo sono molto avanti da questo punto di vista, questi algoritmi, questi sistemi automatici sono utilizzati in alcune città. Ma non c'è una legge che ne impedisca l'uso, quindi sostanzialmente potrebbero essere adottati anche da tutte le città. In alcune città c'è una legge che impedisce di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale perché si spaventa l'intelligenza artificiale, però diciamo in realtà non c'è nessuna proibizione per i sistemi automatici. Quindi ora la questione, diciamo, di questo nuovo strumento, che è stato oggetto di un articolo pubblicato su un giornale proprio recentemente, il mese scorso, l'argomento è appunto questo: riuscire a predire dei modelli di localizzazione geografica e temporale del crimine in varie città, con lo scopo di appunto aiutare la polizia a intervenire dove sembra ci sia maggiore necessità. Ovviamente è un articolo scientifico vero, quindi espone i limiti, cioè non è pubblicità, quindi diciamo non parlano in maniera esaltante, però stanno lavorando sostanzialmente, questo è un indizio, e stanno lavorando su questa cosa. E lo scopo, da come è messo nell'articolo, è sostanzialmente uno scopo meritorio, cioè dicono: perché dobbiamo fare intervenire la polizia dove magari intervengono sempre, tipo nei quartieri poveri, senza ragione alcuna, almeno così diamo una ragione per intervenire in determinate zone.
Quindi poi, la classica idea del basare la decisione sui dati e non su dei preconcetti.
No, perché se io vado sui dati, io sono neutrale, non sono biased. Poi, se
quindi
i dati
non posso essere
accusato
di razzismo, sostanzialmente.
Esatto. Poi, se i dati che io uso per addestrare questa intelligenza artificiale casualmente sono dei dati che hanno, diciamo, il razzismo già preincorporato, cioè che sono dei dati devianti in determinate direzioni, e qua si torna a capo, soltanto che si torna come prima, solo che al momento puoi dire: ah, sono stati razzisti. Con un sistema del genere non puoi dire che il sistema è stato razzista, perché il sistema è neutrale. Diciamo, una cosa interessante che viene fuori, tra l'altro, da questo articolo è che deriva in realtà dalle conclusioni del sistema di intelligenza artificiale, ma una cosa che gli autori hanno notato nell'attuale comportamento della polizia, che diciamo è uno dei motivi per cui secondo loro serve un software di intelligenza artificiale per queste cose. Cioè che quando il livello di crimine sale nelle zone ricche della città c'è un aumento di arresti, cioè c'è una correlazione tra l'incremento dei crimini nelle zone ricche e gli arresti.
Che è il loro modo di intendere che si sta facendo qualcosa.
Che sta facendo qualcosa. Se invece non c'è correlazione tra i crimini nelle zone povere e gli arresti. Questo vuol dire che la polizia non sta intervenendo in seguito a segnalazioni dalle zone povere.
Sì, il famoso slogan della polizia statunitense, no? Per proteggere e servire. Non,
i quartieri.
Manca di complemento oggetto.
Esatto. Comunque, diciamo, questo è per dare un'informazione su cose che si stanno muovendo in questo campo.
E fin qua abbiamo parlato di tutte quante cose, direi di temi piuttosto seri sull'intelligenza artificiale. È giunto secondo me quindi il momento di ricordarci la data odierna, cioè il 31 luglio, e di scadere di serietà.
Ma perché scadiamo di serietà? Scusami, non stiamo scadendo affatto. Parliamo prima di tutto di due argomenti ora di fondamentale importanza.
Certo.
Che sono gli argomenti che io ora inverto rispetto alla scaletta perché mi piace di più, sì, al momento, del trasporto urbano,
sì,
e della pubblica decenza.
Sì.
Due argomenti, sì, fondamentali.
Spesso, talvolta, almeno in alcune città, intrecciati. Cioè, non so, sì, quando il trasporto pubblico non raggiunge i limiti di decenza.
I limiti di decenza, ma qui in realtà li teniamo separati.
Sì.
La prima cosa riguarda gli avanzamenti nel mondo del trasporto pubblico a San Francisco,
sì,
dove... altro che da noi che si parla di treni binari, poi ricorderemo
di caroselli dell'assista al Campidoglio.
Poi vedremo, vi daremo una notiziola su una proposta di innovativissima tecnologia.
A proposito della decenza. Se tu vai avanti, io rispondo al telefono perché ci chiamano.
Comunque, parlavamo di taxi, diciamo di mezzi di trasporto a San Francisco. A San Francisco hanno deciso di implementare di recente dei taxi che invece di avere però le i guidatori normali tassisti, che come abbiamo visto generano problemi, sono automatici. Cioè funzionano con guida autonoma, quindi senza un guidatore umano. Ora, questi taxi robotici hanno delle limitazioni, possono girare soltanto di notte, dalle 10 di sera alle 6 del mattino, solo se il meteo è ok, solo a una velocità massima di 30 miglia all'ora, che sarebbe meno di 50 km orari, insomma, hanno limitazioni, però diciamo, sembra un'idea di trasporto del futuro, almeno in California. Peccato quello che è successo fino a qualche giorno fa, a fine giugno, è successo che praticamente a mezzanotte si sono bloccati tutti. Ora, sostanzialmente la cosa ha sforato il comico, perché praticamente l'intera flotta dei taxi automatici si è bloccata in mezzo alla strada, quindi bloccando i passaggi delle automobili e richiedendo ovviamente l'intervento dei tecnici, delle persone di polizia e tecnici per appunto rimuoverli. Ora, che cosa era successo? Era successo ovviamente un problema ai server, perché noi diamo per scontato che questi sistemi ad alta tecnologia che vengono presentati come futuro sono efficienti, affidabili e tutto quello che volete, però ricordiamoci che quando avete un sistema appunto a guida autonoma che si basa su una continua interazione con in rete, sostanzialmente se a un certo punto si blocca la rete e si blocca tutto. In realtà la ditta non ha dichiarato esplicitamente cosa è successo, né ha dichiarato esplicitamente se c'era un guasto che è stato risolto, che non capiterà più. Però le foto che sono state pubblicate di questi tassi fermi in mezzo alla strada in tutte le posizioni, ovviamente, perché si sono fermati così com'erano, quindi a mezzo agli incroci sopra le strisce pedonali, in fila, in fase di sorpasso, insomma tutto, dà un'indicazione anche abbastanza comica di come quando si introducono questi sistemi bisognerebbe fare un po' forse più di test e non basarsi su cose che funzionano al 90 o al 95%, ma magari richiedere prima che arrivino a funzionare quasi al 100% prima di metterli in campo.
A proposito di cose che funzionano male, ci hanno chiamato allo 06 49 17 50 per intervenire, darci un commento sulla trasmissione. Io purtroppo sentivo molto male al telefono e di questo mi dispiace molto, non sono riuscito a seguire bene la telefonata, solamente l'inizio, e quindi vi ricordo che ovviamente potete chiamarci e possiamo riprovarci a vedere se magari si sente meglio. Ma che altrimenti potete anche sempre scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info, email che leggiamo insomma anche in tempo reale. In realtà il telefono è sempre la nostra forma preferita di intervento, quindi mi dispiace tanto dover dire questo oggi, ma purtroppo sentivo veramente un po' disturbato e il discorso era abbastanza elaborato, io mi ero un po' perso, ma niente.
Comunque per quanto riguarda i trasporti pubblici a San Francisco, abbiamo terminato, passiamo a parlare a proposito dell'indecenza che abbiamo appena ascoltato, dei telefoni che non funzionano. Abbiamo parlato di un altro tipo di indecenza in cui c'entra l'intelligenza artificiale. In questo caso l'indecenza non è quella che noi possiamo dire di un servizio che non funziona, ma è la pubblica indecenza che è uno dei tanti, oserei dire, reati che è possibile commettere in Cina.
Eh sì, non c'è scarsità di reati che si possono commettere in Cina. già da tantissimo tempo. La pornografia è vietata in maniera particolarmente stringente.
In realtà pubblica indecenza è appunto il, diciamo, la traduzione interpretata del crimine in Cina, e si intende la pornografia.
Ora, come sappiamo, la definizione di pornografia è sempre in realtà piuttosto complessa, no? Per il senso, perché si potrebbe essere estremamente rigido nel definire che cos'è un materiale pornografico, oppure si potrebbe andare in categorie genericamente molto ampie. Tutti quanti i materiali che sono connessi all'esibizione di un'attività sessuale, che però è molto, quindi dipende dal contesto, perché che cosa è un materiale che è considerato sessualmente connotato può essere anche molto variabile.
Diciamo che uno dei problemi che in queste definizioni appunto di pornografia o indecenza c'è stato sempre tradizionalmente è che quando tu vuoi cercare di definire la pornografia rischi di cadere appunto in due calderoni. Uno è il calderone del tutto è pornografia, di conseguenza da cui vengono aberrazioni del tipo la caviglia vittoriana, che bastava vedere la caviglia e quella era già pornografia, o cose che sono attualmente in uso in alcuni paesi molto conservatori in cui praticamente la scopertura di quantità risibili di pelle è già vista come pornografia. Dall'altra questo sostanzialmente la rinuncia a definirla, cioè nel senso tu stabilisci che qualunque cosa possa essere anche lontanamente collegata in maniera indiretta a roba di tipo sessuale, punto, è pornografia. E l'altra è invece la definizione di pornografia basata sulla cultura dominante, cioè noi abbiamo modo di pensare a livello di società che è forgiato da un tipo ben preciso di cultura, e allora per noi pornografia è quello che secondo quel tipo di cultura dominante è pornografia.
E quindi in realtà poi quando capita che magari sono dei gruppi sociali che invece la intendono diversamente, no? Non corrispondono alla definizione corretta,
e questa cosa noi sappiamo tutti è profondamente ingiusta
perché darebbe a qualcuno delle libertà che gli altri non hanno.
Esatto.
Terribile.
Ma in Cina hanno pensato a questo, sì. E qui giustamente non vogliono essere tacciati di utilizzare di proibire solo la pornografia patriarcale eteronormativa eccetera, ma loro vogliono riuscire a proibire tutta la pornografia, anche quella che per le persone normali non è considerata pornografia. Normali nel senso, per le persone in media non è considerata pornografia, vogliono riuscire a beccare pure quella che per le minoranze è pornografia, anche se per gli altri non lo è,
con un criterio che in effetti ha del geniale, cioè perché non facciamo che è pornografia tutto quello che ti piace? Se noi potessimo capire che cosa ti dà un'eccitazione, noi poi potremmo dire che se una cosa ti dà eccitazione sicuro non va bene.
Sì.
No, allora, quindi proprio bandiamo il piacere.
Sì, è una cosa che penso che nella storia si sia già vista altre volte, questa idea che se una cosa dà piacere allora va proibita. Però comunque qua ci stanno provando con l'intelligenza artificiale, per questo che ne stiamo parlando noi. Sostanzialmente stanno facendo dei test, c'è uno studio di un'università cinese. Praticamente loro hanno fatto uno studio su dei volontari. Ma tutti maschi ovviamente, giusto per
a scanso d'equivoci
dei volontari tutti maschi, su cui hanno messo degli elettrodi hanno fatto una specie di casco con degli elettrodi per beccare le reazioni del cervello a una serie di immagini. Lo scopo era vedere quali immagini avrebbero portato ad eccitazione. Ora c'è da dire, lo studio presenta i suoi dei leggerissimi bias, tipo un numero ridicolo di persone su cui è stato fatto il test, cioè 15. Il fatto che il test siano tutti maschi tra 20 e 25 anni,
che evidentemente sarebbero un campione valido, delle persone
sessualmente eccitabili, non lo so, evidentemente secondo i ricercatori cinesi è così. Comunque io ovviamente è uno studio estremamente biased, perché e tra l'altro è uno studio che pure ha risultato tutta una serie di falsi positivi, cioè persone che trovavano eccitazione dove non c'era.
Cioè persone in cui il sistema di intelligenza artificiale collegato all'elmetto riteneva che quella persona si stesse eccitando, in contesti dove non ci si aspettava che questo avvenisse e in cui non è chiaro se però la persona in questione, perché poi c'è sempre il ok, ma cioè, quella persona cosa ne pensa? Perché magari il, come dire, il ricercatore che ha preso un'immagine e te l'ha mostrata avanti pensa che tu non ti saresti dovuto eccitare di fronte a quell'immagine, ma poi invece magari sì. Anche questo, no, è un leggero punto debole del, dell'articolo, cioè ci sono un po' troppe variabili in ballo.
Comunque no, noi no, nonostante questa cosa non abbiamo, diciamo, abbiamo sentito la necessità di comunicarvi che c'era chi faceva sull'intelligenza artificiale questo tipo di studi, con lo scopo sostanzialmente, ancora non si capisce bene quale sarebbe lo scopo di questa cosa, lo scopo finale, però lo scopo sembra essere quello di avere un modo appunto neutrale, se vogliamo dire, cosa, per classificare la pornografia, onde permettere di perseguire la pornografia anche laddove è nascosta, diciamo, è nascosta da cose che sono normalmente considerate non pornografia.
E con questo noi finiamo la nostra carrellata sull'intelligenza artificiale. Torneremo però, cioè nel senso, dopo lo stacco musicale, però abbiamo ancora un po' di notizie da raccontarvi.
E ma vi, appunto, vi pareva che ve la cavavate alle 10:05?
Non ci pensiamo proprio. A tra poco.
I want you, your mind.